Ai Maria, carissimi, e bentrovati a questa 27ª catechesi, della seconda parte della morale, la 13ª, e oggi vogliamo trattare del sesto e il nono comandamento: non commettere atti impuri e non desiderare la donna d'altri. Di questo comandamento vedremo prima la parte positiva, ciò che bisogna compiere e quello che bisogna evitare. Ecco, prima di tutto, per quanto riguarda la parte positiva, come noi vediamo anche già espresso, ecco, nel Catechismo della Chiesa Cattolica, c'è il richiamo alla castità e quindi con i suoi gradi. Castità si dice da castigare, in quanto termine come al suo oggetto ha movimenti e operazioni che devono essere castigati e frenati. Quindi la castità è una virtù morale che inclina l'uomo a regolare l'uso dell'istinto o funzione sessuale. Per comprendere questa definizione è necessario richiamare la nozione di ordine naturale, che noi già abbiamo parlato precedentemente in diverse lezioni fa sulla legge naturale. Quindi ogni essere creato è ordinato al suo fine. Togliere l'essere creato dal suo fine è disordine e quindi c'è il peccato. Ora, il fine primario dell'istinto sessuale è la conservazione del genere umano. Quindi le tendenze dell'appetito e della generazione sono fatte per indurre l'uomo e la donna alla costituzione della famiglia. Quindi l'uso dell'istinto fuori di questo alveo naturale è disordine e peccato. Quindi a regolare l'uso dell'istinto è necessaria la virtù della castità. Infatti, v'è in tutti gli uomini una tremenda lotta, come la descrive San Paolo, no? Quindi tra ragione e sensi, tra l'angelo e il bruto. Quindi ora la virtù della castità ci inclina e ci abitua a vincere nella lotta, a stabilire continuamente l'equilibrio, quindi della ragione con il senso. Quindi non è una legge fisica che regola l'uso dei sensi, ma è una legge morale, cioè una virtù morale infusa che, esercitata con atti ripetuti, dona una facilità a dominare i sensi, i quali sono sempre nell'uomo, sempre pronti a ribellarsi, questo anche per conseguenza del peccato originale. Ma l'uomo non deve essere uno schiavo, bensì un padrone. Quindi la purezza, con l'esercizio della volontà sui sensi, si perfeziona sempre più come regina dell'uomo. Poi custode e nello stesso tempo profumo della castità è il sentimento del pudore, che è tenera sensibilità di tutto ciò che può abbassare o degenerare la natura umana, che è verecondo ritegno di fronte alle manifestazioni dei rapporti sessuali, che è scudo contro i moti disordinati del senso, contro le tentazioni interiori di pensiero e di desiderio. E questo aiuto di natura non è legato a gradi di cultura o energia di volontà. Sopravviene anche non desiderato, non chiamato. Poi la volontà può influire su di esso fino a diminuirlo e avvilarlo. Quindi un influsso positivo del libero volere costituisce sul sentimento del pudore la virtù della pudicizia, la quale circonda di rispetto profondo e responsabile la realtà che conserva le origini della vita. La pudicizia è verecondia, ossia modestia, quando si rivela all'esteriore, come fiori della virtù interiore, quindi negli sguardi, nelle parole, nei baci, nel comportamento, nella moda. Quindi il pudore sa discernere le manifestazioni, le legittime dell'amore, distinte dalle forme passionali, dalla sensibilità fino alla sensualità. La purezza ha varie gradazioni o distinzioni. Ecco, abbiamo la purezza giovanile, la castità giovanile, è propria di chi prima del matrimonio deve astenersi da ogni uso dell'istinto sessuale. Poi vi è la castità coniugale, la casti connubio, che gli sposi devono osservare. Quindi anche nella famiglia la funzione sessuale deve essere ordinata al fine primario del matrimonio, come ho detto, la prole, no? Quindi insieme alla mutua amore. E quindi ogni atto che si oppone o esclude positivamente questo fine primario è illecito. E poi abbiamo la castità vedovile, è proprio di chi durante il tempo della vedovanza deve astenersi da ogni uso dell'istinto sessuale. Il grado più alto della castità è la verginità, che è l'astensione da ogni uso dell'istinto sessuale, fatta e voluta per un fine nobile, soprannaturale, e cioè quella della consacrazione a Dio. Quindi l'amore umano viene consacrato nel matrimonio cristiano, quindi con un sacramento, però superiore al matrimonio cristiano è la verginità consacrata a Dio, proprio perché ci si unisce a Dio e quindi l'amore è perfetto, no? Quindi ci si dona totalmente a Dio. Un amore che poi non rimane infecondo, perché chi è chiamato alla verginità, chi si consacra con il voto di verginità, ha una vocazione particolare, poi quella di amare tutte le anime, quindi di generarle anche alla vita divina, alla vita di grazia. Ora vediamo, ecco, la parte negativa del sesto e nono comandamento, cioè quello che bisogna evitare, quindi i peccati, no? I peccati che sono contro quindi la castità. E noi l'abbiamo espresse con il termine lussuria. La lussuria è l'uso disordinato dell'istinto o appetito sessuale. Quindi la finalità dell'istinto sessuale, che è ordinato alla conservazione del genere umano nell'ambito del matrimonio, quindi unico e indissolubile, quindi ogni atto contrario è disordine e lussuria, e quindi è grave, no? Infatti quando si usa qualcosa che ci fa deviare dal nostro fine, e quindi si rientra nel peccato grave, in quanto è violazione sostanziale dell'ordinamento al fine. Infatti la Sacra Scrittura conferma la prova condotta con la luce della ragione. Ci sono tanti passi, no? Vogliamo richiamare qualcuno, come San Paolo Efesini, capitolo 5, versetto 5, e questo deve tenere a mente, che ogni adultero o impudico, che vuol dire idolatra, non ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Poi prima Corinzi, capitolo 6, versetti 10, non illudetevi, né fornicatori né adulteri erediteranno il regno di Dio. I lussuriosi non hanno l'eredità celeste, quindi non posseggono il regno di Dio, dice la Sacra Scrittura, cioè sono in peccato grave. Infatti poi la lussuria è catalogata tra i 7 peccati capitali, in quanto capo, cioè la radice e ragione di molte altre colpe, di parecchi mali, sia individuali, familiari e sociali. Ecco, poi possiamo dire che anche l'impudicizia è un'ingiustizia contro Cristo, perché noi cristiani abbiamo questo nostro corpo che è proprietà di Cristo, come dice San Paolo, primo ai Corinzi capitolo 6 versetto 13, il corpo non è per l'impurità ma per il Signore, e il Signore per il corpo. Quindi facendo questo contro con la disonestà si lede la giustizia nei riguardi di Cristo circa i nostri corpi. E poi possiamo considerare anche come un sacrilegio, perché noi siamo una cosa con Cristo, no? Siamo membra di Cristo. E quindi anche poi una profanazione, perché siamo il tempio di Dio, dove Dio è presente, uno è trino. E quindi dobbiamo capire quando sia importante questo problema e come bisogna coltivare molto, ecco, la purezza, la castità secondo lo stato in cui viviamo. E i peccati poi sono distinti tra i peccati interni di lussuria e quelli esterni, cioè quelli interni che poi vengono richiamati nel nono comandamento, che sono la dilettazione piacevole, il desiderio, il gaudio, no? La dilettazione, il piacere, la compiacenza cattiva di cosa immaginata come presente, o il gaudio e compiacenza cattiva che si prova ricordando qualcosa passata, e il desiderio tende ad avere ciò che non si ha. Quindi i peccati interni di lussuria riguardano sempre l'appetito disordinato dell'istinto sessuale. In genere sono chiamati, ecco, i cattivi pensieri, no? E quindi poi la gravità viene determinata quindi dall'oggetto della fantasia, e se uno poi deliberatamente l'accetta e lo vuole. Se sono invece cattivi pensieri che uno poi cerca di allontanare, ovviamente non è peccato. Il desiderio, quello sì, quello è peccato. Ecco, per quanto riguarda poi i peccati esterni di lussuria, ecco, si distinguono nelle cattive azioni, o con i cattivi sguardi o parole disoneste. E quindi abbiamo i peccati esterni, che si distinguono in non consumati e consumati. E non consumati, per esempio, come baci, abbracci, tocchi di mano, sguardi, discorsi, letture, eccetera. Mentre quelli consumati, che si compiono esternamente, da soli o con altre persone, che possono essere secondo natura, quindi cioè che per sé da sé non impediscono la generazione, come la fornicazione e l'adulterio, e i peccati contro natura, quelli che si commettono da sé soli o anche con persone dello stesso sesso o con bestie. Il Catechismo della Chiesa Cattolica poi le specifica, quindi possiamo trovare, ecco, per esempio, al numero 2352, ecco, il peccato che uno commette da solo, la masturbazione, che si deve intendere, dice il Catechismo, l'eccitazione volontaria degli organi genitali al fine di trarre un piacere venereo. Quindi il Magistero della Chiesa ha sempre condannato questo peccato, come si risulta anche dalla Rivelazione. Poi la fornicazione è invece l'unione carnale tra un uomo e una donna liberi al di fuori del matrimonio, e quindi essa è gravemente contraria alla dignità delle persone e della sessualità umana, naturalmente ordinata sia al bene degli sposi, sia alla generazione ed educazione dei figli. E poi questo è anche un grave scandalo quando vi sia corruzione degli giovani, quindi questo numero 2353. Poi c'è la, quindi circa, ecco, la lettura o visioni, la pornografia, che consiste, numero 2354, consiste nel sottrarre all'intimità dei partner gli atti sessuali reali o simulati per esibirli deliberatamente a terze persone. Quindi questo offende la castità, perché snatura l'atto coniugale, che è un dono intimo degli sposi l'uno dall'altro, e quindi non deve essere poi mostrato agli altri. Quindi questa ovviamente è sempre colpa grave, e anche le autorità civili devono impedire la produzione e la diffusione di materiali pornografici. E poi la prostituzione, che offende la dignità della persona che si prostituisce, quindi per denaro, e quindi chi ne usa naturalmente pecca, entrambi peccano, qualcuno sono costretti, però ecco, si tratta veramente di una grave piaga, di una schiavitù, quindi ovviamente bisogna poi comprendere se la colpa per chi si prostituisce, se effettivamente è stata compiuta questa prostituzione attraverso ricatto o pressione sociale. E naturalmente anche qui questa è una piaga sociale che lo Stato deve cercare di eliminare. Poi c'è lo stupro, quando con violenza uno abusa di un'altra persona, quindi addirittura con la violenza. E poi ci sono, ecco, i peccati che uno può commettere con lo stesso sesso. Ovviamente questo non è lecito, proprio perché non riguarda proprio il fine, ecco, dell'uomo e della donna, che è quello di procreare, quindi fa parte proprio della natura, mentre i rapporti tra persone dello stesso sesso sono peccati contro natura, e veramente condannati da Dio, come noi troviamo nella Sacra Scrittura. Addirittura intere città come Sodoma e Gomorra furono distrutte a causa di questo gravissimo peccato. Poi per quanto riguarda, ecco, l'amore degli sposi, abbiamo diversi numeri qui nel Catechismo della Chiesa Cattolica, 2360 al 2391, dove richiama proprio l'amore tra l'uomo e la donna, che deve essere unico e indissolubile, quindi è aperto alla procreazione. E quindi tutto ciò che mina queste tre caratteristiche del matrimonio, naturalmente questo va contro questi comandamenti, quindi l'unico, e quindi evitare l'infedeltà coniugale, che si ha purtroppo quando con l'adulterio, no? Noi troviamo qui il numero 2380, quindi l'adulterio designa l'infedeltà coniugale, quando due partner, di cui almeno uno è sposato, intrecciano tra loro una relazione sessuale, anche episodica, commettono un adulterio. Quindi quando si intreccia un'altra relazione sessuale con un'altra persona che non è proprio consorte. E quindi noi troviamo notamente nella Sacra Scrittura la proibizione assoluta, che è un peccato gravissimo. Ci sono tanti richiami, tanti episodi pure, no? Dove Gesù condanna l'adulterio, e addirittura anche il semplice desiderio. E quindi questo richiama anche il nono comandamento, no? Quindi l'adulterio è un'ingiustizia, chi lo commette viene meno agli impegni assunti, quindi ferisce quel segno dell'alleanza che è il vincolo matrimoniale, vede il diritto dell'altro coniuge e attenta all'istituto del matrimonio, quindi violando il contratto che lo fonda, proprio perché questa unione tra l'uomo e la donna è stata fatta per davanti a Dio, quindi soprattutto per i cristiani. E poi normalmente compromette il bene della generazione umana, dei figli, i quali hanno bisogno dell'unione stabile dei genitori. Quindi capite anche la gravissima piaga del divorzio, che divorzio, che quando i due coniugi si separano e si uniscono ad altre persone, e il matrimonio sappiamo che è indissolubile, cioè l'uomo non può sciogliere ciò che Dio ha unito. E quindi nessuna potestà umana, per nessuna causa, eccetto la morte, che si può sciogliere. Quindi divorzio, naturalmente per i cristiani, non è ammesso. Poi la separazione degli sposi, abbiamo anche con la permanenza però del vincolo matrimoniale, può essere legittima in certi casi contemplati dal diritto canonico, cioè non c'è il divorzio ma solo separazione di letto, di casa per gravi cause. E quindi questo ovviamente ci si rifà sempre a ciò che insegna la Chiesa, che uno, i coniugi poi devono rivolgersi al proprio parroco o al proprio vescovo. Il divorzio poi, ripeto, è una grave offesa, quindi proprio alla legge poi naturale, proprio perché uno contrae un vincolo dove questo vincolo matrimoniale deve durare finché c'è vita, no? Poi un altro problema è la nullità del matrimonio, quando non c'è stato il matrimonio, ecco, allora c'è tutto un processo canonico per determinare la nullità, ma che non è poi il divorzio. Poi è il Catechismo della Chiesa Cattolica, richiama anche altri peccati che offendono la dignità del matrimonio, come l'incesto, numero 2388, che consiste in relazioni intime tra parenti o affini, a un grado che impedisce tra loro il matrimonio. E si possono collegare all'incesto gli abusi sessuali commessi dagli adulti su fanciulli o adolescenti affidati alla loro custodia. Ecco, poi anche la libera unione, ecco, anche questa non è ammessa, quando l'uomo e la donna rifiutano di dare una forma giuridica pubblica a un legame che implica l'intimità sessuale, quindi senza poi ratificare con il matrimonio. Ovviamente per i cristiani è necessario il matrimonio religioso in chiesa, perché tra i cristiani è valido solo quello che si fa in chiesa, perché è un sacramento, mentre quello civile, il matrimonio civile solo al comune, non è permesso, proprio perché per i cristiani è proprio riguarda il sacramento, no? Perché il cristiano deve unirsi con un'altra donna quando c'è la benedizione di Dio, quindi attraverso poi un sacramento proprio che Gesù ha istituito. E quindi anche chi invece fa solo questo concubinato o il matrimonio solo civile va al di fuori della legge morale e quindi costituisce sempre un peccato grave, e come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, esclude dalla comunione sacramentale, numero 2390. E poi ecco anche la fecondità del matrimonio, quando, come abbiamo detto, si attende, cioè non si è aperti alla vita, quindi con atti che poi impediscono la procreazione, quindi si pecca, per esempio quando si usano mezzi anticoncezionali o rapporti interrotti come l'onanismo, che è condannato come leggiamo nella Sacra Scrittura. Quindi bisogna essere sempre aperti alla vita. Se ci sono motivi gravi che uno può avere figli, però gravi, quindi non per motivi egoistici oppure perché si ha paura di avere altri figli per motivi economici, come diceva Padre Pio, i figli non fanno male alle tasche, sono un dono di Dio. Ecco, se ci sono veramente motivi gravi, uno poi può consultare il proprio confessore o direttore spirituale. Ecco, ci sono i metodi naturali, cioè si hanno rapporti normali tra l'uomo e la donna, sempre naturalmente il matrimonio, aperti alla vita, però si hanno nei periodi infecondi. Quindi questo, ecco, la Chiesa lo ammette proprio perché rientra nell'ambito naturale dei cicli umani, no? Quindi della donna quando è infeconda. Però ecco, non avere figli, però usando altri mezzi, come i mezzi di contraccezione, non so, la pillola, tutte quelle cose che impediscono la concezione, lì non è lecito, si va nel peccato. Dipende anche qui, ecco, forse uno dei peccati che si commettono di più nel matrimonio, tanti sposi forse non si rendono conto, però facendo anche un buon confronto con il proprio confessore per capire dove è illecito e non è illecito, però qui nel catechismo della Chiesa Cattolica già si possono trovare, ecco, tante indicazioni. Veramente, ecco, bisogna attenersi, ma perché il matrimonio è un è sacro, no? E quindi deve avere queste caratteristiche di essere unico, indissolubile e aperto alla vita. Poi il Signore, ecco, benedice molto, ecco, le famiglie numerose con più figli, come avveniva soprattutto in passato. Purtroppo ora c'è una mentalità egoistica, non si pensa più ad avere figli, e questo è anche poi una piaga sociale che naturalmente si riflette, ecco, in tutti gli ambiti quindi della società, anche della Chiesa. Ecco, infine poi dobbiamo dire che dobbiamo quindi coltivare la castità secondo il nostro proprio stato, evitare i peccati, perché sappiamo che poi i propri peccati con la purezza sono quelli che si commettono più facilmente e hanno effetti disastrosi sia nell'anima e nel corpo. Nell'anima perché oscurano e materializzano l'intelligenza, che diventa incapace di percepire le cose di Dio. Quindi depravano il cuore, gli fanno dimenticare Dio, lo allontanano dalla religione e lo spingono all'impietà. Poi l'impurità anche nel corpo rovina presto la salute, produce anche le malattie più vergognose, infermità più rubitanti e spesso anche con una morte prematura. Quelle che poi può determinare, ecco, l'impurità, poi soprattutto nei fanciulli, nei giovani, possono essere cause esterne, come per esempio le cattive letture, no? Quindi attraverso giornali, riviste, eccetera. Poi soprattutto attraverso gli spettacoli, no? Quindi pensiamo al cinema, alla televisione, ora anche internet. Ecco, poi pericoloso anche la danza, il ballo, no? Soprattutto quando si compie in modo promiscuo. E poi anche le riunioni mondane, anche le cattive compagnie che possono portare le persone su strade sbagliate, gli abiti anche immodesti, ecco, la moda introduce talora negli abiti femminili certi abbigliamenti che sono una sfida al buon senso, al buon gusto e al pudore. Quindi naturalmente non bisogna accettarli. E poi ci possono essere anche le cause che derivano da noi medesimi, come la superbia, l'intemperanza, ecco, per esempio anche quando si usa in modo eccessivo il cibo, o l'ozio, quando uno non si dedica a qualcosa, a un lavoro, allo studio, perché senza far niente, ecco, poi dopo si passa nelle cose inutili o addirittura nocive all'anima. Allora, ecco, cosa bisogna fare? Bisogna prendere anche dei rimedi, ecco, sia mezzi naturali come mezzi soprannaturali. Il primo rimedio che i maestri di spirito danno ai fedeli soprattutto la fuga dalle occasioni, perché chi si mette nell'occasione prossima si cade, ma anche remota uno deve cercare anche di migliorare, di evitare tutto quello che potrebbe determinare una situazione che poi mi mette in pericolo di perdere la purezza, la castità. E quindi soprattutto per quanto riguarda attualmente i mezzi di comunicazione sociale, quindi fuggire le occasioni, no? La vigilanza, quindi quella vigilanza, l'umiltà, la mortificazione, l'impegno. E poi naturalmente bisogna prendere tutti i mezzi soprannaturali che otteniamo così la grazia per vincere. Gesù dice proprio questo: vigilate e pregate per non cadere in tentazione. Quindi vigilate e pregate per non cadere in tentazione. Proprio perché la preghiera, quando uno prega, Dio non rifiuta il suo aiuto a chi lo chiede. Così anche la frequenza dei sacramenti, no? La confessione, per esempio, che è già guarita dalle proprie piaghe, quindi anche con il farle conoscere, anche quando ci sono le tentazioni. Poi abbiamo la comunione, che è il pane dei forti, ci dà una grande forza contro le tentazioni. E poi la devozione alla Madonna, quindi la Madonna che ci aiuta proprio perché è la nostra mamma, no? E quindi è bello affidarsi a lei, rivolgersi a lei, recitare la preghiera a lei, soprattutto con il Santo Rosario. Quando più noi ricordiamo a lei, quando ci mettiamo sotto il suo manto, tanto più diventeremo puri e casti. Infatti la Madonna è proprio il modello di purezza, di castità. Poi naturalmente anche i pensieri, bisogna cercare di coltivare bene i pensieri, quindi evitarli quando i cattivi pensieri quando si presentano, quindi allontanarli subito, quindi anche il richiamo del nono comandamento, no? E ricorrere quindi all'aiuto di Dio, di Gesù e della Madonna. Infine poi richiamo i numeri dove potete approfondire questi comandamenti, il sesto e il nono comandamento, quindi sulla purezza, sulla castità. Il Catechismo di San Pio X, ai numeri 201-202, al Catechismo della Chiesa Cattolica dal 2331 al 2400 e il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica dal numero 487 al numero 502. Quindi abbiamo finito anche per oggi, ringrazio per l'attenzione e alla prossima. Grazie e Ave Maria.